Benvenuti a un'altra puntata di Ai nostri tempi. Sono Erika e oggi insieme esploreremo un tema che tocca tutti da vicino, il segreto della felicità. Ma c'è di più. Come cambia la nostra percezione della felicità da una generazione all'altra? Cosa significa essere felici per noi giovani di oggi e come si confronta con la visione dei nostri genitori o dei nostri nonni? Nel corso di questa puntata approfondiremo il gap generazionale e come esso influenzi il nostro modo di vivere e cercare la felicità. Abbiamo con noi Paola, una psicologa, e diverse testimonianze che ci aiuteranno a capire se esiste davvero un unico segreto per essere felici o se la risposta dipende dal momento storico e culturale in cui ci troviamo. Preparatevi per un viaggio tra passato, presente e futuro, alla scoperta di ciò che ci rende veramente felici. Come accennato, siamo qui con Paola. Ciao Paola, come stai?
Ciao Erika, molto bene, grazie dell'invito, sono molto contenta di essere qui.
Benvenuta al podcast, parlaci un po' di te e del tuo percorso lavorativo.
Benissimo, allora io mi chiamo Paola, ho 36 anni, sono una psicologa e io vivo qui in Romagna ormai da 11-12 anni. Sono originaria dell'Abruzzo e il mio percorso lavorativo nasce ormai da 10 anni, diciamo. Ho iniziato, mentre ancora studiavo, ho iniziato un pochino a frequentare varie realtà che mi interessavano nel campo del sociale. Ho fatto diverse esperienze con bambini, ragazzi con disabilità, ragazzi con difficoltà psichiatriche, quindi varie realtà. E adesso ho aperto il mio studio da 3 anni, quindi lavoro come psicologa nel mio studio privato e continuo a lavorare comunque in tante altre realtà, perché devo dire che mi piace comunque spaziare, e non riesco a star ferma, quindi fare solo una cosa mi annoia nella vita, quindi anche questo contribuisce un po' alla mia felicità, cioè spaziare tra vari ambiti.
Ok, grazie mille. Come abbiamo appena detto, parleremo soprattutto del gap generazionale e come la felicità possa variare tra generazioni influenzate magari dai loro valori e i contesti. Questo divario può creare soprattutto varie incomprensioni, ma anche opportunità per un dialogo che può arricchire soprattutto le relazioni. Abbiamo intervistato in questi ultimi mesi diverse persone per strada con diverse età e abbiamo raccolto le interviste in base a 3 domande principali. Che cos'è la felicità? Se ti è mai capitato di provare invidia per la felicità altrui? E se ti è mai capitato di non fare qualcosa per paura di non riuscirci? Inoltre abbiamo diviso queste domande in base all'età, quindi una categoria under 30 e una over 30. Adesso insieme a Paola analizzeremo diverse risposte. Partiamo con la domanda: che cos'è per lei la felicità?
Allora sì, questa è una sfida molto interessante, quella che ci ha lanciato adesso Erika, di provare un pochino a vedere queste varie interviste in base all'età. E la prima intervista che abbiamo sott'occhio è di Enzo, un giovane ragazzo di 37 anni. Allora, alla domanda che cos'è per te la felicità, Enzo dice che è qualcosa che si prova ma che nello stesso tempo si dona. Mi sembra molto interessante questa risposta di Enzo, però sono curiosa, prima di confrontarla con un'altra risposta di una persona molto più grande, quindi andrei a vedere la risposta di Jean-Philippe, che ne ha 61.
De essere che per tutti abbiamo la libertà di fare le cose che sono importanti per noi, con libertà e responsabilità.
Poi abbiamo una donna che forse non si è voluta proprio identificare con un nome preciso, di 58 anni. In questo momento stare con la mia famiglia, passarci del tempo e soprattutto avere il tempo di fare ciò che voglio, senza il bisogno di lavorare, senza preoccupazioni. Felicità per me vuol dire trovare una stabilità, avere una famiglia, un marito che ti voglia bene, dei figli, avere il proprio lavoro, una casa tua, risultato degli sforzi fatti, un pochino di salute. Per il resto io cancellerei tutto, sindaci, giudici che non fanno nulla. Francesco, 40 anni.
La felicità è soddisfare un po' la famiglia e quelle piccole cose che abbiamo dentro, famiglia principalmente, soddisfazioni sul lavoro, stare bene con gli amici, la musica, l'arte, queste cose qua, piccole cose. Okay.
Ferdinando, 62 anni.
Per me la felicità, dare una risposta a questa domanda è arduo, perché la felicità è tante cose e dare una risposta solo sarebbe prevaricare altre, che e questo non mi sembrerebbe giusto.
Alessandro, 66 anni.
Ma non saprei risponderle. Mi sembra un termine così astratto, quasi insensato, a parte l'aspetto emozionale, cioè ci sono dei momenti di pienezza emotiva che noi potremmo chiamare felicità.
Gioele, qui andiamo un pochino negli under 30. Gioele ha 14 anni.
Per me la felicità è un momento in cui ti senti libero di fare quello che vuoi, e in cui ti senti te stesso e fai appunto quello che vuoi. No?
Matteo, 25 anni.
Credo realizzare i propri sogni e il proprio, quello che si pensa essere il proprio ruolo all'interno della società.
Un altro Matteo, 24 anni.
Per me la felicità è quando sei a casa la sera, sei rilassato e pensi alla tua vita e tutto va bene.
Okay. E se non andasse bene, quindi è come se fosse una non felicità?
Vabbè, quando tutto deve andare bene, perché andare bene non è un discorso oggettivo, è un discorso soggettivo. Tu devi essere soddisfatto della tua vita a prescindere. Se non sei soddisfatto devi cambiarla, ovviamente, nel possibile. E quindi la felicità è semplicemente essere soddisfatto di quello che si sta facendo, a prescindere da quello che sia.
Federico, 16 anni.
E per me la felicità è quando stai con degli amici, ti diverti, non ti preoccupi, diciamo, delle preoccupazioni della vita e non pensi alle cose che ti stressano e sei in pace con te stesso. Questa per me è la felicità.
Maria Francesca, 18 anni, cos'è per te la felicità?
Non penso di saperti dare una definizione, però secondo me la felicità è qualcosa di effimero, cioè non riesci proprio a percepirla sul momento, o almeno se la percepisci dopo poco scompare. Secondo me qualcosa di molto simile alla felicità è la tranquillità, cioè proprio la serenità, quando tu sei tranquillo, non hai pensieri, quello che si avvicina di più all'essere felice. Però proprio la felicità in sé secondo me è molto molto breve, fai fatica
a percepirla, diciamo,
sì, anche a quantificarla.
Emma, 17 anni.
Allora, per me la felicità credo sia stare con le persone che mi vogliono bene, che vogliono il bene per me, quindi con i miei amici, con la mia famiglia, e riuscire a fare ciò che nella vita voglio fare, cioè riuscire ad arrivare al lavoro dei miei sogni, a fare quello che mi piace.
Allora, io una cosa che ho notato ascoltando e leggendo le interviste è che molte persone fanno coincidere la felicità con lo stare bene con i propri parenti, i propri amici. Quindi la domanda che ti voglio porre è questa: perché le persone basano la loro felicità su altre persone o cose?
Questa è una domanda molto interessante, è vero, l'ho notato anch'io. Mi verrebbe da dire che a volte questa cosa può capitare perché sembra un po' la strada più facile, secondo me, andare un po' a cercarla fuori da noi, la felicità. Quindi crediamo che ce la portino le cose materiali, solo le esperienze più pratiche, o comunque facciamo affidamento anche a delle persone, quindi gli diamo anche una grande responsabilità. E io penso che siano fondamentali le persone nel nostro percorso di felicità, ma in primis dipende un po' da noi, quindi prima ci siamo noi e il plus aggiuntivo nella vita poi ce lo danno anche le persone con cui noi stiamo.
E invece per quanto riguarda la felicità come il coincidere del raggiungimento dei propri obiettivi, tipo Matteo che parlava che devi raggiungere i propri obiettivi e raggiungere una specie di tranquillità, e se non la raggiungi devi cambiare la tua vita.
È vero. Anche su questo penso che la felicità anche in questo caso coincida con tutto il percorso che noi facciamo per raggiungere gli obiettivi, quindi non tanto l'obiettivo in sé finale, quello che noi abbiamo in testa, ma tutto il percorso, che può essere bellissimo, ma anche ricco di tante cadute, anche questo penso che faccia la felicità, quindi tutta la grinta, l'energia che noi mettiamo nel percorso che compiamo per raggiungere i nostri obiettivi. Quindi penso che sia una roba molto molto più larga di quello che intendiamo quando diciamo la mia felicità corrisponde con il raggiungimento del mio obiettivo. C'è tutto il percorso di fatica a volte anche, che però se ci guardiamo indietro credo che sia la parte che ci gratifica di più poi in questa cosa.
Bene. Vuole aggiungere qualcosa? Ha notato qualcosa di particolare confrontando le risposte di persone di generazioni più giovani, persone più invece più anziane?
Sì, ho notato una cosa che mi ha colpito tantissimo, che i ragazzi più giovani sono molto più sognatori. Devo dire che questa cosa mi è piaciuta molto. Per esempio nell'intervista di Gioele c'è il concetto di libertà, quindi la felicità è un momento in cui sei libero. E il concetto invece sempre di Matteo, per esempio, c'è l'idea del sogno, anche per l'altro Matteo c'è sempre l'idea del rilassamento, di questa soddisfazione, quindi questa leggerezza che ho visto più nelle risposte degli over 30 che nelle risposte invece delle persone più grandi, che mettono nel loro concetto invece di felicità tante altre cose pratiche, come per esempio il lavoro, come per esempio la famiglia, come per esempio la realizzazione anche lavorativa, personale, no? Quindi ho visto, mi ha colpito questa cosa, che nei giovani cioè, mi arriva più un'area di leggerezza che poi giustamente coincide, no? Negli over 30 buon che ci sia questa idea di raggiungere la felicità con quest'area del sogno anche, quindi questa cosa mi ha colpito.
E la seconda domanda sarebbe: ti è mai capitato di provare invidia per la felicità altrui? Iniziamo ad analizzare un pochino.
Iniziamo a guardare, questa è una domanda bella bella pungente.
Sì, ho voluto fare questa domanda qui alle persone perché mi è capitato soprattutto quando ero più piccola di provare invidia per la felicità altrui. E infatti per far capire meglio la domanda a queste persone che ho incontrate per strada, ho dovuto raccontare questo pezzettino un po' di vita mia, perché altrimenti molti avrebbero risposto no, non mi è mai capitato, però spiegandogli meglio la sensazione che volevo intendere, comunque la risposta che più o meno volevo ottenere, sono riusciti un pochino a frugare tra i loro ricordi o comunque tra la verità comunque delle loro sensazioni.
Mi hai aiutato anche a me con questa riflessione, perché appena mi hai fatto questa domanda ho detto mamma mia, che strano accostare l'invidia con la felicità, e invece in realtà, dopo magari te lo racconto, è anche una cosa che è appartenuta a me stessa e fa parte anche per me di quando ero un po' più piccola, quindi più giovane anche. Quindi magari adesso ti leggo prima le risposte sì. degli intervistati
sì, sì.
e poi ti racconto anche della mia parte. Allora, partiamo da Enzo. Alla risposta ti è mai capitato di provare invidia per la felicità altrui? Enzo risponde no, alla fine no. Se qualcuno è contento mi fa piacere, è perché sta realizzando un suo sogno. Invece Francesco, 40 anni.
Tantissimo, soprattutto da giovane. Da giovane io, poi penso anche molte persone, sono invidiose perché vedono altri che sembrano felici o che danno l'idea di essere felici. Poi alla fine, conoscendoli bene, ognuno ha i suoi problemi, le sue cose, però sì, sicuramente.
Jean-Philippe, 61.
No, credo che forse che anche su come si pensa la felicità, se una felicità puramente individuale o collettiva. E che io credo che non sono felice se le altre persone vicino di me sono felici.
Ferdinando, 62 anni.
Invidia per la felicità altrui sì, per la felicità di persone detestate sì.
Passiamo invece alle interviste degli under 30. Gioele, 14 anni. Di avere invidia di qualcosa che non avevo, sì. Però dopo con la forza sono riuscito ad ottenerlo e averlo. Matteo, 25 anni.
No, invidia no, ma curiosità di come certe persone possono aver trovato il modo per raggiungerla, sì. Infatti per questo mi interessa molto capire le ragioni e soprattutto la storia delle persone.
Matteo, 24 anni.
Certamente, ovviamente, è impossibile non provare invidia per la felicità altrui. Quello che penso io è che tutte le sensazioni possono essere positive se sfruttate bene e negative se sfruttate male. Quindi anche l'invidia per la felicità altrui non deve essere un metodo per come si dice, delegittimare l'altro. Deve essere un modo per dire, ah, vorrei essere felice anch'io, come posso? E trovare la propria felicità. Però dire che non si prova invidia è impossibile.
Federico, 16 anni.
Sì, mi è capitato di provarla molto spesso nell'ultimo periodo, soprattutto quando vedo delle coppie che sono felici le une con l'altra e io invece rimango qui da solo e le invidio molto onestamente, mi piacerebbe avere anche una relazione diciamo sana, basata sull'amore, senza pregiudizi.
Maria Francesca, 18 anni.
Solitamente no, perché quando vedo qualcuno felice mi rende felice, mi dà proprio un sacco di gioia, soprattutto le persone a cui voglio bene, quando vedo che riescono a raggiungere quello che volevano. Anzi, rendono felice anche me, come se avessi anch'io raggiunto quel traguardo. Poi ovviamente magari se fosse stato qualcosa che avessi voluto, desiderato molto, un pochettino di invidia potrei averla provata, però poi proprio guardandoli avrei cambiato idea, me ne sarei pentita.
Emma, 17 anni.
Allora, se sono miei amici con le persone no, perché io sono una persona che è felice se gli altri sono felici. Quindi se una mia amica, un mio compagno a cui voglio bene raggiunge un obiettivo a cui voleva arrivare, credo che sarei felicissima per lui sicuramente. Se è un'altra persona, non lo so, però io tendo ad essere una persona abbastanza ottimista e che è felice per i successi degli altri, quindi non credo, sarei proprio gelosa, ecco.
Bene Paola, che cos'è quest'invidia e come si manifesta concretamente?
L'invidia è uno stato emotivo, possiamo dire, no? Appartiene un po' a tutto il range di emozioni. È quell'aspetto che ci si attiva quando guardiamo, osserviamo cose negli altri e forse dentro la domanda che ci facciamo è perché non ce l'ho anch'io, cosa mi manca per arrivarci, quindi è come se un pochino ci attribuissimo una colpa, no? Io non riesco ad essere così, non riesco ad ottenere questa cosa, allora non mi piace il fatto che tu ce l'hai e quindi ti vedo male. E quindi penso che sia un po' un punto di partenza sul lavoro nostro, cioè quando ci scatta un po' questo rumorino nella pancia, perché l'invidia poi si muove un po' nella pancia delle persone, sarebbe un po' da interrogarci non tanto sul colpevolizzarci e dirci ma come mai non ce l'ho questa cosa, ma iniziare un pochino a dire come posso fare anch'io ad ottenere questa cosa se mi piace. Quindi secondo me può essere rivista in un'ottica anche di miglioramento personale. E quando dicevo prima che mi avevi attivato un po' un ricordo, perché io l'ho provata tante volte invece l'invidia nei confronti delle persone, della felicità delle persone, e faccio riferimento a questo quando ero molto più giovane e quindi forse non avevo tante basi mie personali, ecco, dovevo proprio lavorare su quelle che erano le capacità di Paola, su quelli che erano i desideri di Paola e quindi metterli un pochino insieme e stare più concentrata su me stessa che sugli altri, quindi adesso sono molto contenta perché riesco a guardare la felicità degli altri con felicità e quindi posso gioire con gli altri dei successi che hanno senza metterci quella puntina di dire come mai lui sì e io no, che questo invece prima mi succedeva un po' di più. Quindi penso che possa essere trasformata l'invidia da un'emozione che noi guardiamo agli altri con occhiali scuri, può diventare un bello specchio riflesso invece per gli altri, perché la gioia degli altri ci porta a qualcosa di motivazionale per noi stessi.
Ok, grazie mille. Se hanno notato per caso se ci sono presenti invece tipo proprio delle differenze generazionali nel modo in cui le persone manifestano e gestiscono l'invidia?
Allora, rispetto a questa domanda, mi verrebbe da dire che le persone un po' più grandi quasi tendenzialmente rispondono di no, mentre più giovani c'è un po' un mix di risposta, quindi forse non c'è proprio un vero gap generazionale rispetto a questa domanda. Mi viene da dire che per i ragazzi più giovani può essere un'emozione che a volte può essere più frequente per quello che è un po' il contesto sociale, no? Molto spesso adesso noi siamo sempre esposti anche a tantissimi tipi di confronti, quindi per qualcuno potrebbe attivarsi maggiormente, però vedo che per qualcuno non è contemplata neanche in questa fascia così giovanile, quindi forse una differenza così sostanziale in questa domanda non mi verrebbe da individuarla.
Sì, poi bisogna vedere se sono stati veramente sinceri oppure no.
Esatto, quello bisognerebbe un po' indagare.
Ok, perfetto. Passiamo alla terza e ultima domanda, ovvero se ti è mai capitato di non fare qualcosa per paura di non riuscirci.
Molto interessante. Quindi la prima risposta di Enzo, 37 anni. Enzo risponde sì, in particolare con qualcosa che meritava, però non ho voluto continuare questa conoscenza, quindi poi mi sono pentito di questa cosa. Jean-Philippe, 61 anni.
No, perché mi immagino che la felicità dipende anche delle possibilità dove viviamo e che per qualcuno la felicità può essere unicamente un piccolo posto di pane. Che per me no, non è veramente, mi vuol dire di essere in capacità di vivere con libertà e responsabilità.
Ferdinando, 62 anni.
Sì, questo mi è capitato più volte. Avere partire con un piede fallimentare è la garanzia di un fallimento, partire con un piede vincente è la garanzia di una vittoria. Questo lo disse Henry Ford, il presidente della Ford Motors Corporation, adesso non so come fosse la ragione sociale, comunque il presidente della Ford Automobiles, e disse più o meno, non testualmente così, disse che tu decida di perdere o vincere, avrai comunque ragione, cioè se parti col piede vincente vincerai, se parti fallito fallirai sicuramente. Allora, il mio consiglio è quello di mettere via le paturnie che sono poi tipiche, insorgono soprattutto nell'età adolescenziale, e francamente dare una dritta è difficile, me la sento di dire fregatemene di quello che pensano gli altri, ma è difficile anche questo in questo mondo, perché ci hanno condizionati a confrontarci con gli altri, siamo costantemente sotto la pressione di un confronto con gli altri, quindi è arduo fottersi di quello che dicono gli altri. Però questo sarebbe un bel traguardo, un bel mattone per costruire un bel po' di felicità, ecco, fregarsene del parere dell'opinione altrui, seguire il proprio istinto, le proprie aspirazioni, ecco, anche se sono alte. Mai farsi dire accetta il fallimento, come mi sono sentito dire io da determinate persone, da figure come psicologi, psicoterapeuti, voglio dire, sì, psicoterapeuti che fossero psicologi, psichiatri, ne ho conosciuti parecchi in Italia. Ecco, mai ridimensionare uno, incoraggiarlo a fare di più piuttosto. Questo è il mio messaggio. Provate ad avere mire più alte. Questo è il messaggio di un 62enne che ha rinunciato molte volte, che altre volte ha provato, e alle volte ha vinto, alle volte ha perso.
Molto deciso questo Ferdinando, sì. O bianco o nero. Ok, vediamo le interviste dei più giovani. Gioele, 14 anni.
All'inizio sì, però dopo alla fine riuscivo lo stesso.
Ok, quindi meglio tentare anche se ho paura. Ok, perfetto.
Matteo, 25 anni.
Assolutamente, il giudizio degli altri è sempre molto, preme molto sull'azione di tutti e ha premuto anche sul mio modo di agire, e lì la soluzione è sempre quella, cioè cercare di capire che alla fine si è responsabili di se stessi e quindi forse è meglio semplicemente non pensarci.
Matteo, 24 anni.
Mi è capitato il contrario, cioè avere paura di non riuscire a fare qualcosa e essere più o meno obbligato a farla, però così ho scoperto che a volte è molto più difficile dire che fare, per assurdo, cioè di mezzo il mare, ma questa volta dall'altra parte, quindi tante volte si ha paura, però ci si trova nella situazione, si fa e le cose si fanno, si riescono a concludere.
Ma hai notato qualche differenza in particolare che ci vuoi esporre, vuoi commentare?
Sì, mi è venuta in mente una riflessione, che questo secondo me va un po' sempre anche con il tempo sociale, che le persone un po' più grandi, soprattutto le persone, ecco, di 50-60 anni, sono molto più determinate su questa parte, perché forse al loro tempo non c'erano molte alternative, come dire, bisognava un po' rigare su alcune questioni, mentre oggi la società è molto più complessa, questo penso che sia inevitabile da dire, e quindi siamo molto più esposti comunque a confronti e a giudizi, e come viene fuori anche dalle risposte dei ragazzi più giovani, a volte il giudizio è quello che un pochino ci può proprio condizionare. Per esempio Matteo dice proprio che il giudizio degli altri preme molto sulle azioni che facciamo, quindi spesso questo giudizio ci può bloccare nel far qualcosa, semplicemente per paura poi del fallimento, che può o spesso poi anche non venire, però ci può stare secondo me nei ragazzi più giovani un po' questo timore che tutti i confronti che abbiamo oggi nella società un pochino ce lo pongono, mentre qui per esempio la risposta di Ferdinando è molto curiosa, perché è proprio come dice lui, fidatevi di questo, del messaggio di un 62enne come dire, molto determinato lui nella vita, anche troppo forse determinato, cioè nel senso o si va o non si va, quindi se vai vincerai, se non vai è perché già sai che perderai, quindi neanche a provarci, no?
Nessuna via di mezzo.
Invece la mia linea è molto più su quella del giovane, no? È vero che abbiamo questa difficoltà oggi, perché fuori ci sono tantissimi confronti e tantissimi giudizi, però quello che mi verrebbe da spronare è proprio di dire proviamo, perché non riuscire non è per forza sinonimo poi di aver fallito, ma comunque ci abbiamo sempre messo del nostro, quindi è vero, ma andiamo, che lo possiamo fare.
Quindi un consiglio su come superare questa paura del fallimento, del giudizio?
È molto molto difficile, però è un po' quello che mi riagganciavo prima anche con l'invidia, no? E lavorare un po' su noi stessi, cioè credere sempre di più in quello che noi possiamo fare e riusciamo a fare, e lavorare anche su accettare quelle che sono i nostri punti deboli, perché li abbiamo tutti, non siamo invincibili, non siamo perfetti, ma con tutto il nostro bagaglio di punti positivi e punti negativi, provare comunque sempre a lanciarci nelle situazioni, a sperimentarci nelle cose, perché da tutti gli errori, con la crescita e l'esperienza, è sempre molto bello guardarsi indietro e dire: ah, vedi, da quella situazione in cui magari non sono riuscita bene, ho imparato questo, però ho imparato qualcosa, mi porto dietro un piccolo cambiamento. Quindi il mio consiglio è di prendere un po' la paura che abbiamo sotto braccio, quindi farla un pochino nostra complice, e andare e provare comunque a lanciarci sempre nelle esperienze.
Ok, grazie mille, è proprio rassicurante questo consiglio, proprio non come quello di Ferdinando, cioè almeno come io l'ho percepito, che se parti col piede già perdente
non ce la faremo. No, Ferdinando, mi dispiace, ma non siamo d'accordo su questa cosa.
Ah, sì. E invece io adesso ti ho tenuto in disparte un'intervista che ho fatto a questi due giovani ragazzi di Pordenone.
Ah!
Che ho trovato molto interessante la maniera in cui hanno risposto proprio. E adesso te la faccio sentire.
Sì, vai, sono molto curiosa. Riccardo e William?
Sì.
Benissimo, sono molto giovane.
Siamo qui con Riccardo, William. È il tuo nome vero, William?
Sì.
Che bello, complimenti. Quante ne avete?
14.
14. Allora ragazzi, posso chiedervi che cos'è per voi la felicità?
Soldi?
Soldi,
armi.
Armi?
Sì.
Quindi,
ok, soldi.
Quindi come gli altri, cioè, che hanno risposto inizialmente a questa domanda con qualcosa di materiale, cioè pensate che la felicità proprio sta in queste cose, cioè se non avete queste cose non siete felici?
No.
Quindi adesso tipo, non credo tu abbia delle armi.
Ah boh, chi lo sa?
Ok, però se facciamo un esempio, non avete soldi, non avete armi, pensate che non sareste felici? Cioè tipo adesso tu sei felice adesso?
Sì.
E
E però siete felici?
Il discorso è quando si utilizza...
Perché sono come il medico della medicina. Quindi la felicità alla fine non è sulle cose materiali, anche
stare con quella.
Sì, quindi per te, oltre a quello che hai risposto prima, c'è qualcos'altro che ti rende felice o comunque che per te è la felicità?
No, solo soldi e basta per me.
Ah, pensi che... o se gli hai detto perché pensi così, cioè perché... Pensi che proprio la felicità sta in queste cose?
Perché con i soldi puoi fare tutto.
Ma anche senza volendo poi puoi fare cose. Sicuro?
Sì.
Ok. Allora, ho cercato di farti cambiare idea, ma effettivamente la tua idea è la rispetto. E per te che cos'è la felicità? No, ho già fatto questa domanda. Ti è mai capitato di provare invidia per la felicità altrui?
Sì.
Potresti ampliare la risposta, spiegare.
Per esempio, quando un mio amico si compra qualcosa di nuovo, tipo che vorrei avere anch'io, ma non posso permettermelo o non posso prenderlo.
Sì.
Credo di sì.
Okay. E invece mi è mai capitato di non provare a fare qualcosa per paura di non riuscirci?
Sì. Sì.
Ragazzi, siccome si sta parlando
quindi di quindi vorreste cambiare sta cosa, cioè nel senso provare a magari superare questi vostri limiti o pensate che per ora non la paura di entrambi?
Dipende cosa devo fare.
Senza rituali, credo.
Più avanti.
Più avanti. Ok. Se volete aggiungere qualcosa.
No, vabbè, scrivo libri.
Va bene, grazie.
Io ragazzi vorrei farvi vedere la faccia di Paola in questo momento.
Sono un po' provata, devo dire.
Ah, non so se si sentiva, a un certo punto non riuscivo proprio più a parlare. Una persona, un ragazzino che mi risponde alla domanda: che cos'è per te la felicità? Soldi, armi.
Che effetto ti ha fatto?
È stato un po' strano perché ci ho pensato tantissime volte a questo momento. A un certo punto dico proprio: scusate, non voglio farvi cambiare opinione, perché ho cercato di far spostare la loro risposta da una risposta che si centra di più su qualcosa di materiale, su magari qualcosa di un po' più astratto, così, ma perché la vedo io. E qualche volta mi sono detta, magari ho sbagliato a fargli cambiare opinione, però sono così tanto giovane che, sebbene siano un pochino maranzo, mi facevano un po' paura per la risposta che mi hanno dato, li volevo proprio un po' proteggere, fargli capire che alla fine non è quello l'importante, però è difficile, sono molto giovani e c'erano i loro amici attorno che li guardavano e rispondevano a queste domande, quindi forse si sono sentiti anche la pressione di rispondere in maniera tosta, figa, fare una bella impressione proprio su di loro.
Sicuramente sì. No, devo dire che questa intervista mi ha lasciato un po' scioccata e, come ha detto Erika, ho fatto una faccia un po' sgranata perché mi aspettavo tutt'altra intervista. Pensavo che fosse un'intervista con qualcosa di proprio colorato, ma in maniera positiva. E in realtà vorrei dire a Riccardo e William che un po' mi dispiace sentire queste cose dette da ragazzi così giovani. E non è la prima volta che le sento. Mi capita a volte di andare a fare dei progetti dentro le scuole e questa risposta l'avevo già ricevuta, però fa sempre un certo effetto. Quindi un pochino mi dispiace, perché penso che anche questi ragazzi forse hanno solo bisogno di qualcuno che li aiuti a vederle le altre parti della loro vita, della loro felicità, perché sicuramente le hanno, ma avrebbero bisogno un po' di qualche amico buono che li porta da qualche altra direzione. Mi dispiace perché associare l'idea del soldo che ci permette di far tutto è un po' il messaggio che a volte trasmettiamo anche nei contesti social o quant'altro, quindi questo è anche un po' colpa di questa situazione nel mondo web che abbiamo un po' creato. È vero, sono dei limiti e questi ragazzi vanno aiutati, quindi questo è anche un appello per tutti gli ascoltatori che ci seguono, se avete degli amici che hanno questi orientamenti, invitateli, anche noi invitiamo Riccardo e William anche a passare una giornata a Cesena con noi, una giornata di felicità, e portateli veramente al cinema, al bowling, a vedere una mostra, a vedere un concerto, a far cose che servono ai ragazzi per la crescita personale, e spingeteli piano piano a uscire da quel guscio di difficoltà, perché questi ragazzi sono in difficoltà, io penso, perché un ragazzo di 14 anni non può piacere l'arma e non può piacere il soldo, proprio per propria natura, quindi se si trovano in situazioni così è un po' perché non riescono a vedere la parte opposta, quindi il senso di protezione che dicevi tu è molto bello, e speriamo che trovino amici che ce l'abbiano allo stesso livello e che li aiutino a far cose che li facciano star veramente felici.
Ok, grazie mille. E adesso arriviamo grazie in questa parte di tipo della puntata in cui conduttori e conduttori condividiamo esperienze. Allora, io ho lavorato a questa puntata insieme a Yara, che purtroppo non è qui con me oggi.
Ciao Yara, allora ti mandiamo un saluto.
Sì, ciao Yara. Allora, Yara mi ha scritto questa cosa che voleva dire e chiederti. Allora, sono arrivata a provare invidia per gli amici che attraverso i social network facevano credere di avere una vita perfetta, ma poi incontrandoli mi rendo conto che non è tutto così bello come sembra. Credo che questa cosa accada sempre più spesso ai giovani di oggi. Pensa che i social network stiano influenzando la percezione della realtà che abbiamo come società, o che stiano incoraggiando insicurezze e confronti che non avremo senza di essi?
Caspita, che domandona Yara. Ma io i social network li trovo molto utili per alcuni aspetti e anche molto belli, e dipende sempre noi come li utilizziamo. Ecco, io ho scelto di avere solo un social perché mi sono accorta che comunque mi assorbe molto tempo, e ho scelto di non averne due, ad esempio. E anch'io, comunque, che sono più grande sicuramente di Yara e quindi ho un po' più di esperienza di vita, anch'io a volte mi rendo conto che quelle cose attirano molto, quindi come diceva Yara, un pochino vedere cose belle, vedere cose positive, rimandiamo un po' quello che abbiamo detto prima, sembra sempre che gli altri abbiano cose più di noi e che noi non abbiamo le capacità per averle. Quindi Yara, io il consiglio che mi verrebbe da dire è che i social possono essere divertenti, possono essere anche molto utili, perché penso che si impari moltissimo anche dai social, però lavora sempre sul tuo valore personale. Ricordati sempre che i social hanno un po' quella funzione di facciata, sono fatti un po' per questo, quindi non sono proprio la realtà in cui viviamo completamente, ma sono una piccola parte un po' più colorata della realtà, quindi usali, tienili, ma dosali e riportati sul tuo valore, cioè stai su quello che Yara sa fare e è capace di fare.
Bellissimo. Invece ho parlato con questa mia amica Lynn, che mi ha raccontato questa storia, che camminando per le strade di Madrid ha visto questa insegna che parlava di questo signore che quando era ragazzino vedeva le riviste, i giocattoli, e aspettava questi giocattoli. Però quando arrivavano i giocattoli per Natale la sua felicità durava proprio pochissimo, proprio il tempo di giocare, imparare come si usavano, e ha notato proprio questa sensazione che la felicità era molto più grande nel desiderio di averceli che nel momento in cui ce l'aveva veramente. E quindi all'inizio è arrivato a questo dubbio, che alla fine però per fortuna, da quel che mi ha raccontato, è riuscita a sovrastare. Sarà sempre più bello immaginare quello che avrò dopo aver raggiunto un obiettivo piuttosto che raggiungerlo. Ne abbiamo parlato un pochino prima degli obiettivi, però è molto interessante, credo, sta cosa qui, perché noi aspiriamo a qualcosa e quando la raggiungiamo diciamo cavolo, forse quella felicità che pensavo che avrei raggiunto alla fine o ce l'avevo già oppure l'ho avuta durante il percorso e non era il fine importante, ma il mezzo.
È vero, è molto interessante questo cruccio che ha avuto Aline, vero?
Sì,
è un po' infatti quello che dicevamo prima, E io me lo sono chiesto tante volte questo, insomma, questo aspetto degli obiettivi, se veramente nella vita volevo raggiungere quell'obiettivo perché mi dava la felicità, e se dopo l'ho raggiunto invece se mi era piaciuto di più il prima. E secondo me a volte noi ci perdiamo il pezzettino nel percorso che facciamo per arrivare alle cose. Abbiamo talmente in testa quella roba che ci perdiamo proprio tutte le fasi, e quindi il bello è proprio fare i pezzettini piano piano, però provare un po' a goderceli, perché come dicevo a volte è vero, poi arriviamo ad un punto e oddio, già ci siamo arrivati, come ci siamo arrivati? Non ci concentriamo su tutto lo sforzo, la fatica, ma anche le cadute che abbiamo fatto, che è quello il pezzo bello. Questo penso che per i ragazzi avvenga un po' col tempo, perché ci vuole molta anche esperienza, quindi sperimentarsi sempre di più sui nostri progetti di vita e rifletterci sempre di più anche con queste condivisioni che fate tra amiche, ci arricchisce sempre un po' di più, ci fa sempre stare un po' di più su tutti i passettini che facciamo. Secondo me è più importante il percorso che noi facciamo per arrivare alle cose, non tanto le cose in sé, che poi magari ci fanno perdere tutta la grinta che noi ci abbiamo messo, no? La perdiamo un po' di vista. Quindi mi verrebbe da dire, proviamo a concentrarci un po' su tutto il pezzettino di strada che facciamo per...
Living the moment,
come esatto, dicono. Esattamente.
È un consiglio che mi danno molto spesso, anche sentire il tuo mi ha tranquillizzato e anche mi ha fatto aprire gli occhi, perché io purtroppo vivo costantemente proiettata verso il futuro, alla ricerca di una situazione migliore, più bella, più felice, e costantemente intrappolata nel passato e nei momenti belli che ho trascorso. Quindi mi lascio molto spesso divorare dalla nostalgia e continuo sempre a pensare che nel presente io non sia felice, che sono stata più felice nel passato oppure che lo sarò nel futuro. Però una volta raggiunto il futuro, che sarà l'attuale presente, penserò all'attuale presente che avrò questo passato.
Ci siamo persi nei discorsi, ma perché succede proprio questo?
Sì, è questo.
Quando noi ci andiamo a proprio focalizzare su domani o ieri, ci ingarbugliamo proprio come abbiamo fatto adesso, perché l'unico tempo che esiste è ora, Erika, cioè è questo che noi stiamo parlando, questo che noi stiamo vivendo, cioè noi possiamo riflettere solo su quello che possiamo fare ora, cioè adesso è il momento in cui noi ci siamo e è quello che noi possiamo, diciamo, gonfiare come noi scegliamo, perché domani non ci siamo e ieri non ci siamo più. Quindi non ci sono più questi tempi, no? Noi possiamo star soltanto su, come dicevi tu, living the moment. E veramente è un esercizio quotidiano, cioè ogni giorno provare a dire ok, questa è la mia giornata e voglio che sia la mia giornata felice. Quindi è stare proprio qui.
Wow, oh mio Dio, è come se mi avesse aperto un mondo, perché comunque living the moment è uno dei consigli che mi danno molto più spesso, però alla fine non l'ho mai appreso completamente. E quando si pensa a living the moment, alla fine è anche felicità, non è solo vivere il momento, ma anche felicità è godersi quella felicità,
sì.
Che purtroppo a volte è effimera, a volte non la sentiamo.
È vero, è sfuggevole se non ci stiamo, no? Se non ci fermiamo a dire questo è bello, questo è felice, questo è un buon momento, non ci diamo peso.
Pressione su differenze generazionali, siamo verso la conclusione, quindi abbiamo un po' trattato, abbiamo notato le differenze tra le diverse risposte, però in generale, se dovesse dire qualcosa, qualche riflessione sulla differenza tra concezioni di felicità.
Sì, mi verrebbe un po' da dire quello che avevamo notato all'inizio, no? E mi piace molto questa cosa, perché secondo me è fondamentale proprio che ce lo diciamo sempre, cioè i giovani faranno loro il futuro, quindi se abbiamo giovani sognatori vuol dire che abbiamo delle bellissime opportunità per il futuro. E questa è la differenza che noto di più, che le persone comunque più grandi erano anche predisposte un po', sempre per anche il tempo storico, queste cose le fanno un po' a raggiungere degli obiettivi in tempi determinati, lavorare molto, creare una famiglia. Oggi queste cose sono molto cambiate perché le tipologie di lavoro sono diverse, voi giovani ve li create i lavori, questa cosa è molto bella perché riuscite a mettere anche proprio la vostra passione, i lavori che prima non esistevano e che noi a volte forse anche sottovalutiamo. Invece mi piace quest'area da sognatore che il ragazzo può avere anche nel lavoro, anche nel poter dire mi faccio una famiglia quando voglio, se la voglio, quindi non per forza stare dentro ad alcune inquadrature che forse prima per le persone più anziane erano proprio più preimpostate. Quindi questa è un po' la differenza che mi viene da osservare e che è bene che ci sia, perché nei ragazzi ci deve essere un po' quest'area di felicità come raggiungimento del proprio sogno.
Secondo lei esiste veramente un segreto per la felicità? Siamo partiti proprio da questo argomento qui, proprio l'incipit di questa puntata. Esiste un segreto per raggiungerla?
Allora, esiste un segreto? Beh, se è un segreto non te lo posso svelare. No, scherzi a parte. Allora, l'idea che io ho della felicità è di un filo in equilibrio, perché come dicevo, ovviamente per la mia esperienza personale mi viene da dire che la felicità non è solo quando si sta bene, ma è anche vedere quando sei stata male, quindi tutto un po' questo equilibrio. Quindi secondo me il segreto della felicità è provare a metterle insieme queste cose, mettere insieme tutto il buono che ci capita ma anche quello meno buono che ci capita e provare sempre a prendere una cosa positiva anche dalle sventure. Questo secondo me è il segreto di una crescita personale che ci porta ad essere sempre più felici, ma soprattutto di noi stessi e di come noi ci conosciamo e stiamo nel mondo. Quindi mi verrebbe da dire che il segreto, che è un po' difficile da mettere in pratica, perché può sembrare una cosa anche, ma come si fa sta roba? Però mi verrebbe da dire che è questo, coltivare noi stessi, quindi prenderci tempo per noi, prenderci spazio per noi, fare le cose che ci piacciono, stare con chi ci fa stare bene, aiutare le persone, stare in mezzo alla natura, tantissime cose che ci fanno crescere personalmente e riflettere sempre sui nostri errori, perché noi li facciamo gli errori come tutti, ma ci portano comunque a un cambiamento positivo.
Grazie mille Paola, soprattutto grazie per averci accompagnato in questo lungo percorso di analisi sul segreto della felicità e come le diverse generazioni percepiscono questo sentimento, questa emozione.
Grazie a voi ragazzi.
Ragazzi, scrivete nei commenti.
Oh, vi aspettiamo.
Sì, che cos'è per voi invece la felicità e se condividete o meno quello che abbiamo trattato e qual è per voi invece il segreto della felicità.
Aspettiamo tantissimi commenti.
Grazie mille.
E grazie a voi.
Ciao.
Ciao a tutti.